Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete cos'è la gastrodiplomazia? Una delle forme di soft power più efficaci attraverso cui i paesi accrescono la propria notorietà all'estero con quello che ne consegue in termini di attrattività e influenza. Questione, come spesso accade, di posizionamento e di branding. Ecco perché ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi dalla vasca di deprivazione sensoriale ai tatuaggi elettronici intelligenti. Focus sui trend dedicato al nuovo concetto di benessere più mentale che fisico connesso alla routine quotidiana. E per la riflessione finale parliamo di storia, di letteratura e di neoromanticismo con un romanzo bestseller che insegna qualcosa anche al mondo dei consumi.
La carbonara la faccio io, capisci? Sbatto l'uovo, forza, dammi qua.
Io ci metto anche il bianco.
E sbagli, in Italia ci metto solo il rosso.
E anche un po' di panna.
Tu metti la mano in da carbonara, tu sei una delinquente, tu e tutti i francesi che hanno vantato la panna.
Basta, perché sei la nouvelle cuisine.
Ma cos'è la nouvelle cuisine? Cos'è? È un'invenzione, no? È solo una copia della cucina italiana. Noi inventiamo e voi copiate. Noi inventiamo il Giro d'Italia e voi facete Tour de France. Noi inventiamo il Festival di Venezia e voi facete il Festival di Cannes. Ma io, guarda, a Gioconda, e chi è? E Italia Gioconda, non si chiama Gioconda, si chiama Gioconda.
Passano anche dal cibo le relazioni internazionali. Su questo concetto di fondo si basa la gastrodiplomazia, neologismo nato dall'unione di gastronomia e diplomazia, ad indicare una fusione tra cultura culinaria e relazioni internazionali, con l'obiettivo di promuovere scambi culturali, commerciali e cooperazione economica tra paesi diversi. Lo evidenzia un'analisi di Future Brand, società globale di brand transformation che individua nella gastrodiplomazia uno dei trend che influenzano e modificano i consumi a livello globale, una leva di promozione e influenza per i paesi, una vera e propria forma di soft power che, questa la riflessione di fondo, paesi come la Thailandia, la Corea, il Giappone hanno usato in questi anni, al contrario dell'Italia, ancorata ad una serie di stereotipi del passato che persistono. La cucina italiana infatti occupa da sempre un posto speciale nell'immaginario globale, ma non viene utilizzata in modo strategico, ci ha detto Francesco Buschi, Head of Strategy di Future Brand.
La gastrodiplomazia è una forma di soft power, un modo per farsi conoscere al di là dei propri confini nazionali attraverso la cucina, attraverso le tradizioni culinarie, e sappiamo quanto sia un gusto, la capacità di interessare il palato e quindi di attrarre le persone, quanto sia fondamentale e potente per far conoscere non solo una singola cucina, ma attraverso la cucina una intera cultura. Nello specifico noi ci siamo interessati alla gastrodiplomazia perché è uno strumento che è sempre stato utilizzato da piccoli paesi asiatici per espandere la loro conoscenza in giro per il mondo, per espandere appunto la loro awareness e notorietà in giro per il mondo. Quello che ci siamo domandati è se questo strumento poteva essere interessante anche per l'Italia, che già ha ovviamente una grandissima notorietà in campo culinario. La cucina è uno dei punti che rende famosa l'Italia nel mondo, ma rendere la cucina, utilizzarla in maniera conscia come strumento di soft power poteva essere assolutamente un elemento interessante di riflessione.
Quindi una leva di comunicazione e di promozione per i paesi, ecco, per l'Italia che cosa comporterebbe? Attraverso quali canali, con quali cifre stilistiche, quali modalità potrebbe essere applicata?
Allora, la gastrodiplomazia, soprattutto come è stata utilizzata dalla Thailandia, vuol dire un'organizzazione in cui il governo favoriva l'espansione di ristoranti, di chef, e promuoveva quella che era la cucina nazionale, in maniera organica, dall'alto. L'Italia non ha mai avuto questo approccio, nel senso che noi abbiamo avuto la fortuna di espanderci, di espandere quella che è la nostra competenza culinaria, ma dal basso, nel senso che storicamente i tanti nostri connazionali che sono andati in giro nel mondo hanno portato con loro parte delle loro tradizioni e le hanno fatte conoscere. Questo ha fatto sì che ovviamente fossimo apprezzati, rispettati, e ormai siamo diventati parte di una cultura globale culinaria. Riportare e rimettere attenzione sulla cucina italiana dall'alto vuol dire intanto riorganizzare e mettere a sistema un asset molto forte che non abbiamo mai sfruttato in maniera conscia, ma sempre in maniera inconscia. E poi soprattutto vuol dire rinnovare quello che è lo stereotipo. E il problema è che la cucina italiana soprattutto è entrata ormai nella gastronomia globale. Se tu ci fai caso, all'estero puoi mangiare tranquillamente un piatto di fettuccine all'alfredo che nascono direttamente in un altro continente, ma ormai non c'è più distinzione. La pizza è ormai un piatto internazionale. Invece rinnovare quelle che sono le nostre tradizioni è un modo per rivitalizzarla senza chiudersi in campanilismi autarchici che in realtà non portano non servono a espandere, ma servono semplicemente a chiudere. Rinnovare quella che è la tradizione è probabilmente una delle strategie più corrette per rinnovare l'interesse per quella che è la nostra peculiarità gastronomica. Aggiungo un punto su questo: uno dei paradossi, dei problemi della cultura gastronomica italiana è che è ricchissima, e questa ricchezza paradossalmente può essere anche un limite, perché ovviamente se ci sono tanti racconti, per esempio dei racconti regionali, che si sovrappongono a dei racconti nazionali, mentre sistematizzare dall'alto un certo tipo di conoscenza vuol dire farli lavorare in maniera sinergica e non in maniera alternativa.
Ti faccio un'ultima domanda: che margini di influenza, di potere ha questo tipo di diplomazia, pur sempre di diplomazia? Parliamo i casi del Giappone, della Corea, che cosa insegnano in termini di notorietà, di brand awareness paese, di indotto, che cosa ci possono insegnare?
Il punto specifico della Corea è interessante osservare, come per esempio noi siamo, prima citavamo il soft power, no? L'Italia, tutto il mondo occidentale è sempre stato invaso, permeato dal soft power che veniva dagli Stati Uniti d'America. Ed è per questo che noi beviamo Coca-Cola e ascoltiamo musica rock. Sempre per di più, tuttavia, abbiamo interiorizzato quel tipo di cultura che ormai è diventato parte della nostra autorità e ha perso quei tratti di novità che la rendevano paradossalmente interessante. Ovviamente continua a essere presente, ma non più con lo stesso forza che magari poteva avere negli anni 70, 80, 90. Parallelamente, il fenomeno della globalizzazione ha portato alcuni paesi come nello specifico la Corea, che doveva riqualificarsi a livello globale perché subiva il parallelismo col Giappone, che era molto più forte, e che quindi doveva trovare una sua via per qualificarsi come paese emergente asiatico, ovviamente sede di grandi aziende. La gastronomia è un modo molto interessante di far conoscere un certo tipo di cultura. È interessante perché passa per un'esperienzialità estremamente profonda, come quella del gusto, dell'olfatto, a cui poi viene attaccato tutta una narrazione che può essere molto molto più profonda. Quindi il suo grande potenziale è sicuramente quello di attaccare uno dei nostri sensi più atavici, quello del gusto. Ricordiamoci che oggi come oggi noi siamo sempre alla ricerca di cose nuove.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parliamo di benessere, nuovi prodotti e nuovi servizi. Tra pochissimo.
Essere e avere.
Siamo una minoranza silenziosa. Non ci sono dei disturbo ossessivo compulsivo pride dove possiamo marciare tutti insieme senza pestare la riga fra le mattonelle, non? Non ci sono delle app dove incontrarci e fare insieme le scale a tre, non c'è niente di tutto questo.
Focus sui trend.
Come sta evolvendo il concetto di benessere nel mondo dei consumi, dal cibo al fitness, passando per dispositivi elettronici e cosmetica. L'equilibrio non è più solo fisico, ma anche mentale, e l'obiettivo è quello di un benessere quotidiano, fai da te, alla portata di tutti. È la tendenza che ha individuato e mappato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente UAV a Venezia, Research Advisor in Omnicom PR Group. Ciao Patrizia, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, grazie, bentrovati.
Con il primo caso, Patrizia, ci porti a Milano. È una situazione che ricorda un film famosissimo, mi viene in mente Minority Report, una vasca di deprivazione sensoriale, raccontaci.
Sì, quella di Cocoon, appunto un servizio di cui si può fruire a Milano, è un'esperienza quasi paradossale, controintuitiva, perché parla di benessere attraverso la deprivazione sensoriale. Come funziona? Avviene immergendosi in una grande vasca con il coperchio, una specie di conchiglia gigante che poi si richiude, e nelle acque di questa conchiglia si galleggia per un'ora senza gravità, grazie a dei sali speciali, e lì vengono azzerati i cinque sensi. Ecco la deprivazione. Che cosa vuol dire? Niente vista perché si sta al buio, niente udito perché c'è un silenzio assoluto, no olfatto, non c'è nessun odore, niente tatto perché l'acqua è sì salata ma a temperatura corporea, quindi non la si sente di fatto, e poi nemmeno il gusto perché prima non si mangia né si beve, quindi non c'è nessun sapore in bocca. Perché questa deprivazione della percezione sensoriale, che di solito è invece associata al benessere, no? Sentire il piacere dello star bene. Perché in realtà senza stimoli generiamo nel cervello la produzione di onde teta. Il nostro cervello ne produce di diverse, le gamma, le beta, le alfa, le delta. Queste, le teta, sono le stesse della meditazione profonda, addirittura dell'ipnosi, che induce un altrettanto profondo, meraviglioso stato di benessere. Quindi l'effetto che si sente dopo il trattamento è centratura, rigenerazione, equilibrio, armonia, un vuoto mentale, tutti effetti che ci aiutano a gestire meglio quello che succede dopo, quindi lo stress che arriva dopo. Quindi è una sorta di pausa da troppo sentire, quindi un reset da questa incessante, travolgente pioggia di stimoli che ci investe ogni giorno e che non riusciamo sempre a processare efficacemente.
Un'esperienza quasi estrema, direi, Patrizia, ma sicuramente da sperimentare. Con il secondo caso, il veicolo del benessere, diciamo così, è un dispositivo indossabile, un cosiddetto wearable.
In questo caso non possiamo disconnetterci dai nostri sensi, quindi si tratta di convivere al meglio con lo stress, che ormai sappiamo è cronico, strutturale, ed ecco come neutralizzarne i principali effetti negativi. Qui ci vengono in aiuto le neuroscienze, che con ricerche, test clinici molto rigorosi, randomizzati, che si possono anche leggere, sono molto interessanti, con gruppi di controllo, quindi metodologicamente super validati, hanno portato alla creazione di Apollo Neuro, un dispositivo antistress che nasce in un laboratorio dell'Università di Pittsburgh, ed è molto semplice. Una fascia indossabile da portare al polso, alla caviglia, dove si vuole, che emette delle leggerissime vibrazioni, quindi delle frequenze, e ha questa superficie di contatto morbida che attraverso la pelle, quindi nel contatto con la pelle, dà delle informazioni sempre al nostro cervello, ed è come se gli dicesse: "Hey, va tutto bene." E così sortisce due effetti opposti quando ci serve. Allora, da un lato, di giorno più focus, più concentrazione, si riduce il livello di cortisolo, adrenalina, quindi abbiamo meno ansia. Oppure relax e buon sonno di qualità, quando invece la sera vorremmo riposare ma magari non riusciamo a dormire. Quindi questa è una tecnologia indossabile, sì, di terza generazione cosiddetta, cioè che più la usi e più è efficace, e più la usi e più impara dai cambiamenti che essa stessa contribuisce a generare. Quindi è una specie di ricalibratore adattivo del sistema nervoso e un riattivatore di energie buone. Insomma, il corpo qui reagisce producendo calma fisica, chiarezza mentale, e i produttori parlano anche di felicità.
Il forest bathing è una tendenza che abbiamo esplorato più volte, questa sorta di immersione nel verde di una foresta o di un bosco che ha effetti benefici sul corpo e la mente, una tendenza che interessa il mondo dei viaggi e dell'ospitalità, così come quello delle spa e dei centri benessere. Ora arriva quello degli accessori, anche in questo caso quindi della routine quotidiana, appunto, Patrizia.
Sì, questo è un bellissimo caso di tecnologia che connette con la natura. Immaginiamoci di essere seduti in un prato, anche in una città, e di poter ascoltare nella playlist in cuffia il suono delle margherite che abbiamo intorno. Allora, il device si chiama Plants Play ed è un'app con un piccolo ciondolo smart, ovviamente 5 cm per 2, che riproduce in musica i suoni generati dalle piante, dai fiori, dalle foglie, dalle bacche, anche dai funghi. Come funziona? Allora, con dei semplici sensori che, collegati alle piante, ne rilevano le variazioni elettriche e trasformano questi, diciamo, rumori in vere note musicali che vengono trasmesse poi alla app via Bluetooth. Il ciondolo è tondo, è di legno ovviamente, ed è una specie di traduttore simultaneo delle varie lingue del mondo vegetale e le traduce nel linguaggio universale della musica. Di fatto si fanno ascolti rigenerativi, anche contemplativi, e l'esperienza è quella di, oltre all'esperienza musicale, quella di unione, di intimità, di grande risonanza con la natura. È un bel caso perché ascoltare la natura, far suonare le piante, sentirci connessi con altri esseri viventi, perché poi le piante sono coscienti, sono intelligenti, la scienza ci dice che hanno ben 15 sensi. Beh, questo è un modo straordinario e potentissimo per riconnetterci con noi stessi, e questa è la prima fonte di vero benessere.
L'ultimo caso guarda al futuro, prossimo venturo, perché parliamo di tatuaggi elettronici. Patrizia, raccontaci di cosa si tratta.
Parliamo di tatuaggi elettronici intelligenti come concept molto interessante di una categoria di prodotto che possiamo immaginare come la frontiera prossima dei dispositivi indossabili per il benessere e la salute. Allora, non facciamo fatica a immaginarli già oggi, anche se non ci sono ancora, non sono ancora tra noi, ma dopo gli orologi, i braccialetti, le fasce, gli anelli che registrano parametri, forniscono dati, raccomandazioni su tutto, quindi dalle diete, il fitness, il detox, il fasting, l'idratazione, l'integrazione, mindfulness e ogni altra cosa che ci aiuti a stare meglio e che noi sempre più demandiamo, no, a questo mondo sapiente di tecnologie che ci fanno da coach. Bene, dopo tutto questo, che è già nelle pratiche, nelle abitudini diffuse, all'orizzonte abbiamo i tatuaggi, dei device dotati di sensori e circuiti elettronici da attaccare alla pelle, un ibrido fra un patch, un cerotto, ma che proprio si attacca alla pelle, ovviamente temporanei, non invasivi, rimovibili, e che avranno la stessa funzione, dirci come stiamo e dirci cosa fare per stare meglio. Per ora gli usi sono in ambito medicale, sperimentale, ma le applicazioni nel mondo consumer per fitness e benessere sono evidenti e facili da immaginare, quindi solo questione di tempo. Quindi i futuri coach del benessere saranno sulla nostra pelle, stiamo a vedere.
Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
Grazie a te Maria Luisa, un saluto, alla prossima.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ben trovato, Francesco.
Ben trovata, Maria Luisa. Parliamo di letteratura. Oggi è il libro un po' rivelazione dell'anno, Ferrovia del Messico, di Gianmarco Griffi, e mi sembrava interessante perché intanto c'è una capacità di racconto che non ha nulla da invidiare ai grandi scrittori sudamericani, in particolare Gabriel García Márquez. Sono alcuni personaggi che sono veramente tra lo stralunato e il poetico, ma soprattutto perché racconta tempi bui, anche quelli anche più bui di quelli di oggi, la Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica Sociale Italiana, quindi siamo nel 1944, ad Asti, nel Monferrato, e c'è appunto una storia che sono le piccole storie di personaggi normali all'interno della tragedia della guerra. E questo essere, come c'è scritto in quarta di copertina, lirici e ironici, sembra che sia l'unica risposta alla disperazione. Quindi è una lettura che tra l'altro si ricollega molto anche ad alcuni sentimenti odierni, diciamo molto molto contemporaneo per certi aspetti.
Un romanzo che ci parla del passato, ma in uno stile, con uno stile di scrittura molto vicino al parlato, un equilibrio vincente sottolineato da più parti, un modo di guardare indietro, Francesco, molto contemporaneo, che può insegnare una ricetta valida anche nel mondo dei consumi.
Sì, infatti ho pensato ai consumautori e in particolare alle consumautrici, perché c'è un personaggio femminile, si chiama Tilde, la protagonista femminile del romanzo, che, come è scritto, ha una sensibilità superiore e che risponde alla sensibilità invece più maschile di chi fa la guerra. Cito un passaggio molto bello che dice: perché alle donne tocca di combattere per tutto ciò che gli uomini gettano via nella discarica del trascurabile: un fiore, un sasso, una porta non aperta, un animale, un sentimento, un sogno infantile. Ecco, questo tema un po' neoromantico è molto forte in questo momento anche proprio nel mondo dei consumi, ed è totalmente proposto dal mondo femminile. Ecco, quindi questo ad esempio è un elemento di grande modernità di questo racconto.
Grazie a Francesco Moracce, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.